In altre parole.
Marco Rossari, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Da mesi stiamo combattendo contro il coronavirus, questo nemico invisibile ha fatto molte vittime, ma la nostra capacità di resistenza, anche grazie a medici e infermieri che lottano in trincea, è stata tale da permetterci di confidare nella vittoria finale. Ecco, una frase come quella che ho appena pronunciato potrebbe essere un ritratto della situazione attuale, ma anche una sorta di bollettino di guerra. Questo linguaggio, stiamo combattendo, il nemico invisibile ha fatto vittime, capacità di resistenza, infermieri in trincea, vittoria finale, è un linguaggio che ormai, parlando del coronavirus, è entrato nell'uso comune.
Sì, è un modo di parlare del coronavirus, non solo, forse della malattia. C'è un bellissimo instant, diciamo, saggio, uscito da poco per edizioni di Ciclo, un ebook, che si chiama Siamo davvero in guerra? Punto di domanda, metafore e parole del nuovo coronavirus, scritto da un giornalista che si chiama Daniele Cassandro, e lui ricostruisce, diciamo, l'itinerario del linguistico, diciamo, del nostro rapporto con la malattia, che è sempre stato quello che in latino chiamavano il bellum contra morbum, no? Questa idea del morbo come un nemico aggressivo, a partire dai poeti. John Donne, il grande poeta elisabettiano, definiva il proprio corpo una fortezza attaccata all'immagine pubblicitaria, e quando c'era la TBC c'era questo manifesto con su scritto guerra alle mosche, e l'idea sempre, no, di questo nemico invisibile che aggredisce. In realtà la metafora ci ha preso anche un po' la mano, è naturale, diciamo, per un corpo non soltanto individuale ma sociale reagire a una cosa così. Il coronavirus è infido, è inquietante, è invisibile per l'appunto, però forse sia un po' esagerato. Adesso sì, i medici sono diventati nuovi eroi, si parla sempre di fronte del virus, addirittura si possono trovare parallelismi interessanti, l'autocertificazione è diventata una sorta di lascia passare. Eppure forse è sbagliato insistere su questa strada. Diventiamo un po' tutti dei soldati obbedienti, immagine che non è calzante al ruolo sociale che abbiamo di cittadini guardinghi rispetto alla malattia. I morti diventano vittime cadute con onore e non hanno fatto niente, non hanno scelto di combattere, non hanno voluto assolutamente trovarsi in quella linea. E in fondo questo linguaggio può anche trasformarsi in qualcosa di sciovinista, diciamo così, può diventare addirittura l'alibi per un discorso eccessivamente nazionalista. Pensiamo al presidente americano Donald Trump, che si ostina a parlare spesso di virus cinese, virus di Wuhan, che è vero, naturalmente è nato lì. L'ultimo articolo di Nature attesta che non è stato costruito il laboratorio, eppure lui continuamente come minaccia lo spettro di questa superpotenza nemica per naturalmente sfruttare questa idea. Pensiamo a una delle grandi pandemie, l'ultima grande pandemia, anche la spagnola aveva un nome che veniva non dalla sua origine, ma in realtà da un fatto molto meno scientifico. Quando si diffuse la spagnola alla fine della prima guerra mondiale, se ne parlò per la prima volta sui giornali spagnoli, perché la guerra era già finita, c'era libertà di stampa, e quindi venne identificata così, ma in realtà non aveva nulla a che vedere con la Spagna. Ecco, in questo caso però sfruttare questa idea come di guerra verso l'esterno, naturalmente verso un nemico in questo caso identificato con una nazione, eccetera, rischia di trasformarci tutti, diciamo, in un grosso organismo che fa la guerra a non si sa bene chi, perché in realtà dovremmo semplicemente curarci.
Sì, c'è anche il rischio che, appunto, essendo in guerra, l'eccezione possa diventare la regola. Naturalmente anche nel caso di pandemia spesso l'eccezione deve farsi regola, e quindi appunto alcune libertà devono venire quantomeno, se non soppresse, regolamentate. Però in guerra ancora di più, in guerra salta ogni forma di ordine. Ecco, e quindi certamente il linguaggio legato alla guerra può portare del caos.
Sì, in realtà noi dobbiamo imparare, al contrario di quando ci troviamo in guerra, noi dobbiamo imparare a gestire, a dominare questo caos. Ieri sono riuscito finalmente a uscire, sono entrato in una libreria, mi sono disinfettato le mani, ho guardato i libri, ne ho comprati un paio, ho chiacchierato a distanza con gli amici librai e bisogna imparare a gestirla questa cosa. In guerra è molto più complicato, l'immagine è naturale, anche Macron, per dire, ha fatto un discorso emblematico che ha colpito la Francia, siamo in guerra, pur avendo aperto le urne pochi giorni prima per le elezioni che si dovevano svolgere in Francia e che probabilmente non avranno certo non contribuito al contagio. Invece noi dobbiamo imparare a convivere con questo nemico, a convivere con la nostra vulnerabilità, anche per evitare per l'appunto stati di emergenza che diventano poi stabili. Abbiamo parlato ieri di privacy, ma anche possiamo parlare anche di poteri eccezionali. Abbiamo visto che oltre al discorso di Donald Trump che abbiamo fatto adesso c'è anche un altro leader nazionalista, Viktor Orbán, un leader ungherese che si è attribuito poteri eccezionali in occasione di questa pandemia. Ecco, questo è molto pericoloso abituarci all'idea di essere in uno stato di necessità, che di questa necessità dovrà rispondere per sempre un governo libero di fare quello che vuole. Noi dobbiamo imparare invece a esserne responsabili insieme al governo, insieme ai nostri concittadini, ai nostri vicini di casa, ai nostri amici, e muoverci per curare questa piaga, naturalmente, perché è una ferita che affligge la società e quindi che è diffusa, che è, eccetera. Questa è l'idea della cura, è un'idea diversa, non colpevolizza, non è come, insomma, anche l'immagine della guerra è una immagine che c'è, che ci viene detta costantemente da moltissimi libri in cui si raccontano di qualcuno che si è ammalato di cancro, di amici, purtroppo, parenti a cui è successo. Ecco, io parlavo con un oncologo di recente, lui mi diceva: io non sopporto più questa cosa qua ha lottato e poi non ce l'ha fatta, come se questo nemico fosse, come se la resa fosse tra l'altro una cosa di cui vergognarsi. La malattia è una cosa di cui vergognarsi, la malattia diventa una peste, l'appestato, isolato dalla società. Ecco, no, ci sono tanti esempi di malati di cancro che ti dicono: io sono una persona, porto, veicolo questa malattia che è parte di me e io sono ancora un individuo, non sono ancora entrato nel regno dei morti. No, è come se il regno della malattia fosse una parte di società separata dal resto. Ecco, ancora adesso lo vediamo, e invece l'idea del contagio, che tanto ormai influisce sulla nostra psiche, sul nostro rapporto con gli altri e influirà ancora a lungo, ecco, deve essere man mano incorporata, gestita, curata, fatta nostra, anche per debellarla, soprattutto per appunto sconfiggerla.
Sì, un'altra curiosa circostanza è che comunque si parla di guerra, ora si parla anche di dopoguerra con la fine del lockdown, da parte di una generazione che per la maggior parte non ha mai vissuto questi eventi realmente, la guerra e il dopoguerra, quindi è come procurarsi un dopoguerra che non è tale e quindi non sapendo almeno esistenzialmente di che cosa si parla. Inoltre, nella guerra c'è un nemico vero da combattere, da individuare. Qui si tratta di un nemico, dicevamo, no, invisibile, strisciante, e il rischio è che la caccia del nemico poi, come dicevi prima riguardo alla Cina, spinga le persone a cercare qualcuno di concreto con cui prendersela, che sia la Cina, che sia il nostro comportamento capitalistico e sfrenato, che siano appunto le persone che non rispettano le indicazioni, e in questo caso si rischia proprio una degenerazione anche, almeno verbalmente o legalmente, anche violenta.
Nella tendenza purtroppo della società da sempre, nei momenti di emergenza, nei momenti di paura, la paura non è mai una buona consigliera, come si sa, come viviamo anche quotidianamente in piccole occasioni, è la tendenza a cercare un capro espiatorio, e questo capro espiatorio in passato, come abbiamo visto in modo più che emblematico nel corso del Novecento, ha trovato di volta in volta dei nemici piccoli, grandi, eccetera, oppure dei nemici in carne e ossa, come è stato il popolo ebraico, poniamo, nella seconda guerra mondiale. In questo caso naturalmente si parla di dopoguerra perché si parla anche di consumi, anche in questo caso invece dovremo convivere con questa cosa e cercare di tornare quanto possibile a consumare, a produrre, a vivere e lavorare senza aspettare che finisca tutto, perché altrimenti si bloccherà tutto. E quindi è un dopoguerra che in realtà un dopoguerra quotidiano, io direi, così come se vogliamo tornare su quella metafora, un fronte quotidiano. Quello che dobbiamo fare è cercare di non attribuire a nemici invisibili, a capri espiatori, la colpa di qualcosa che probabilmente è difficile da individuare, diciamo.
Quindi appunto si può concentrarsi sulla cura e sull'impegno per debellare il male senza dover per forza combatterlo. Ecco, insomma, tra cura e combattimento c'è una bella differenza, direi. Marco Rossari, grazie per essere stato con noi anche stamattina. Ci risentiamo domani e buona giornata.
Grazie a voi.
Rete 2.